della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Ero impegnato con Dario Sarnataro a redigere, realizzare una storia su Instagram per proporre i temi di queste grandi ore, di due ore di Radio Marte dedicate allo sport, al calcio e al Napoli. Una storia di tutti i giorni, se vogliamo ricalcare Riccardo Foglio, una storia importante invece se vogliamo ricalcare Eros Ramazzotti. Scegliete voi quale delle due. Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre da mezzogiorno ogni giorno su Radio Marte, sempre solo su Radio Marte. C'è in redazione come sempre Emanuela Castelli in arte Panic Room e Mary Jane in arte Spider-Man invece è in regia. Salutiamo Peppe Varriale e i temi del giorno sono, insomma, l'analisi tattica del Napoli, questa distruzione dal basso, chiamiamola così, altro che costruzione, la linea immaginaria dei difensori che tanti problemi crea, il futuro del Napoli in attacco con Osimhen che è in partenza tra Paris Saint Germain e Chelsea. Vedremo chi sarà capace di pagare la clausola per intero e poi il sostituto, David del Lille o qualcun altro, staremo a vedere. Poi il contratto di Alex Meret che è in scadenza e per il calciatore c'è un'opzione unilaterale a favore del Napoli che è esercitabile, ma insomma una decisione sarà presa, dovrà essere presa, o cedere il calciatore o tenerlo magari rinnovandogli il contratto. Queste sono le due ipotesi, due indirizzi che sono sul tavolo del confronto tra il Napoli e il calciatore. Vedremo quale sarà la scelta. Nel frattempo, tra tre giorni, sabato alle 18 a Empoli, si gioca Empoli-Napoli, un'altra partita molto delicata per l'Empoli che ha bisogno di punti salvezza, per il Napoli che ha bisogno di punti per cercare di capire se riuscirà o meno ad arrivare in Europa. In Champions ormai no, ma in Europa League o in Conference League nelle prossime sei partite di punti il Napoli comunque ne deve fare se vuole evitare di restare fuori dall'Europa. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti da questo momento in poi. Gianluca Gifuni al microfono e Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, è già in collegamento con noi. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Senti, ma ti piace questa distruzione dal basso?
No, ovviamente no, però quando giochi così, insomma, non capita solo al Napoli, succede, può succedere quando l'errore del portiere che poi spiana la strada agli avversari, come è accaduto con il Frosinone. Poi è evidente, insomma, che la costruzione dal basso, come il pressing organizzato nella metà campo avversaria, sono aspetti che vanno allenati e vanno preparati. Probabilmente il Napoli ci ha lavorato, rispolverato certi concetti soltanto, diciamo, negli ultimi mesi della stagione. Inizio stagione no, io non sono stato a Di Maro, insomma, chi era lì e ha visto la preparazione, come dire, ha avuto, insomma, qualcosina da obiettare su quello che accadeva, insomma, durante gli allenamenti. Però a prescindere da tutto, con la costruzione dal basso, gli errori, insomma, dei portieri ci possono stare, è capitato praticamente a tutti.
Eh sì, è capitato a tutti. A proposito di portiere, qual è la situazione di Meret? A sei giornate dalla fine della stagione, per il calciatore bisognerà prendere una decisione, no? Dicevo prima, c'è un'opzione unilaterale a favore del Napoli di un anno ancora sul contratto del calciatore che è in scadenza e quindi una decisione sarà presa, dovrà essere presa, o rinnovo del contratto o cessione.
Sì Gianluca, assolutamente, io credo che allora l'opzione sarà esercitata chiaramente dal Napoli, perché non perde il giocatore a zero, doveva fare il 70% delle presenze, il 70% delle presenze le ha fatte, la scadenza quindi dal 2024 ci sarà il 2025, ci sarà ovviamente un incontro a fine stagione, a fine campionato con il Napoli, con il nuovo direttore sportivo Manna e con il procuratore di Alex Meret che è Federico Pastorello, e si dovrà prendere una decisione. Io non credo che il Napoli voglia tenere il giocatore ad un anno dalla scadenza, con il rischio poi di perderlo a zero, quello che poi è accaduto con Piotr Zielinski, questo certo. Per capirci, credo, insomma, il Napoli, qualora non rinnovasse l'accordo con Meret, dovrebbe poi cederlo, sempre per farci capire da chi ci ascolta, un po' come è accaduto con Fabian la stagione prima dello scudetto, che ricorderà, insomma, lui fu ceduto, credo gli ultimi giorni del ritiro a Castel di Sangro, era metà agosto, insomma, che poi fu ceduto e andò al Paris Saint-Germain. A proposito, stracriticato da molti in maniera eccessiva, ieri titolare protagonista nel quarto di finale al Camp Nou e adesso in semifinale di Champions League, quindi spesso, insomma, si esagera con i giudizi negativi nei confronti dei calciatori del Napoli. Quindi credo che si dovrà prendere una decisione, o rinnova, a quel punto fai un rinnovo un po' più lungo, o cedi il calciatore, perché devi assolutamente, diciamo, evitare di perderlo a zero. Quello che il Napoli l'ha comprato tanto tempo fa, ha ammortizzato il valore, però per una società che si autofinanzia, che vive anche di player trading, non puoi perdere un giocatore a zero.
Beh, non puoi perdere un calciatore a zero, giusto così. Questa mattina ti sei cimentato sulle pagine della Repubblica anche sul futuro di Osimhen, che insomma ormai è quello. 130 milioni di clausola rescissoria, il Paris Saint-Germain e il Chelsea sono pronte tutte e due a pagare questa cifra, a una cifra inferiore, Pasquale?
No, io credo che si parte dalla cifra della clausola, insomma, poi ci sarà una trattativa e vedremo, insomma, però credo l'obiettivo del Napoli, l'obiettivo del calciatore, nel momento in cui hanno stabilito questa clausola rescissoria, perché evidentemente l'hanno considerata congrua per ottenere un'offerta importante da parte del, non so se il Chelsea, anche se il Chelsea nelle ultime partite sta segnando tanto, insomma, anche se poi segna Conor Palmer, che non è proprio centravanti. Il Paris Saint-Germain di sicuro, perdendo Mbappé, dovrà cambiare qualcosa, e vedremo, insomma, dove andrà Osimhen. In questo momento non abbiamo una squadra sola che possa, diciamo, prendere Osimhen, almeno quello che conosciamo noi, e poi il Napoli dovrà lavorare. Io credo che stia già lavorando, perché con Jonathan David si sta già lavorando. Jonathan David è un giocatore che il Napoli conosce bene, viene anche lui da Lille. Non so chi era presente all'amichevole del Maradona con il Lille. Napoli credo perse 4-1 dopo la tournée in Turchia nella scorsa stagione. Jonathan David segnò, entrò nel secondo tempo e segnò. Un attaccante veloce, diverso da Osimhen, ma è un attaccante che vuole lasciare la Ligue 1. Ha fatto 4 stagioni in questo momento alla Ligue 1 a Lille. Nelle ultime 5 partite credo abbia segnato 5 gol in campionato, quindi è in un momento anche di grande forma. È un giocatore su cui il Napoli si è mosso con l'entourage del calciatore. Poi è chiaro, devi trovare l'accordo con Lille, ed è chiaro, insomma, che Lille proverà ad ottenere il massimo possibile da un suo pezzo pregiato,
sapendo che il Napoli ha i soldi poi incassati per la cessione di Osimhen.
Giocatore comunque, Gianluca, è importante, un giocatore che piace anche al Milan. Si è parlato anche del Milan spesso quest'inverno. Il Milan anche dovrà prendere il centravanti, non so se poi il Milan andrà su Zirkzee. Dipenderà, insomma, anche cosa accade al Milan con l'allenatore. Stiamo molto attenti che siamo connessi, secondo me, con quanto accade a Milano, perché se il Milan decide di cambiare allenatore, si parla di Julian Lopetegui. Pioli, secondo me, diventa un candidato molto forte per la panchina del Napoli, perché è un allenatore esperto. Però è un allenatore che ha una base di partenza come modulo, intendo come modulo di calcio, che ti consente, insomma, di non dover praticamente rifondare tutto, cioè cambiare, fare degli acquisti, ma non rifondare tutto, perché Pioli è un allenatore che al Milan ad esempio sta giocando col 4-2-3-1, anche se poi, per esempio, l'anno scorso, ricorderai, quando il Milan era un po' in difficoltà, si cimentò anche con la difesa a 3, però di base gioca con la difesa a 4.
Ecco, da riferire a Tina, Fabian Ruiz con Mbappé e Company in squadra, vinco anche io, scrive Nicola.
Sì, caro Nicola, sì, probabile, però è titolare, gioca bene, quindi non era un giocatore, diciamo, cioè non può essere, come dire, che il Paris Saint-Germain vada in semifinale di Champions League nonostante Fabian Ruiz.
Ecco, questo amico
è un errore che spesso noi commettiamo a Napoli, e non però, insomma, io l'ho visto ieri la partita, mi è parso, insomma, un giocatore ben integrato, insomma, in quella squadra. Tra l'altro, dove hanno giocato altri grandissimi centrocampisti, è una rimonta, credo, in Champions League, e non l'abbiano mai fatta. È la prima volta che il Paris Saint-Germain rimonta e va avanti in Champions League.
Allora, abbiamo un minuto. Questo amico scrive: ti sento sempre più non colorato nell'animo, quasi un giuntoli, mi scrive questo amico. Secondo me la sera stai uscendo con il tuo amico Sossio, il non colorato. Ma, scherza, il nostro amico altro che non colorato, sempre più colorato invece. Buongiorno a te, Pasqualetina, ma l'anno prossimo Anghissà è in scadenza, rischiamo un Zielinski bis, scrive Gennaro da Secondigliano.
No, Gianluca, Anghissà è rinnovato la scorsa estate, quindi no.
Mi pare che sia in scadenza nel 2025.
Ha rinnovato.
E ci sia un'opzione per due anni, insomma, una cosa del genere, quindi nel suo contratto. Quindi
sì, c'è un'opzione di prolungamento del Napoli di due anni fino al 2027. No? Le opzioni sono sempre unilaterali, quindi non credo ci sia un rischio Anghissà. Che poi si possa fare una valutazione su Anghissà, onestamente non lo so, perché sta facendo male adesso, obiettivamente sta facendo male. Però Gianluca, dobbiamo anche, diciamo, considerare quanto incida, secondo me, la Coppa d'Africa in un calciatore. Può incidere, cioè non è la prima volta che nella storia del calcio, ricordo pure a Roma, successe con Gervinho, che quando i calciatori tornano, rientrano dalla Coppa d'Africa, poi faticano. Effettivamente e onestamente il rendimento di Anghissà nella seconda parte della stagione, cioè da fine gennaio, da quando è rientrato, non è il rendimento del giocatore che conosciamo, però dimmi.
Pasquale, no, ti dico, perché abbiamo veramente 20 secondi, c'è Spider-Man che sta già azionando le randiatele. Ti chiedo, a tre giorni da Empoli-Napoli, la formazione ipotetica degli azzurri ad Empoli, quale
può essere? Ma guarda Gianluca, aspettiamo notizie su Juan Jesus, che ieri ha fatto ancora di personalizzato. Credo che rientri Juan Jesus e giochi in coppia centrale Ostigard-Juan Jesus, con Di Lorenzo a destra e Mazzocchi a sinistra, perché ieri per esempio Oliveira ha fatto personalizzato in palestra, quindi non penso insomma sia possa essere a disposizione. A centrocampo non credo ci saranno novità, a meno che poi Calzona non decida insomma di sorprenderci.
In Anghissà, Lobotka, Zielinski in attacco?
Sì, Gianluca, credo che in attacco giochi Napolitano, si viene con la schiena. Napolitano sembrava, ci siamo un po' preoccupati domenica dopo la partita contro il Frosinone, credo insomma fosse soltanto un forte affaticamento, quindi si sta allenando, quindi immagino che sia protagonista. Il Napoli recupera dalla squalifica anche Ngong, e quindi c'è anche un'alternativa in più sulla fascia destra.
Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi, buon pomeriggio e buon lavoro al nostro inviato a Castelvolturno. Ragnatele azionate sono già sui muri dei palazzi, voliamo in pubblicità tra poco con Antonio Corno. All'Euromercato c'era il 3x2, te lo ricordi? Ma anche adesso molti supermercati lo propongono. I carrelli stracorni per l'occasione. Buona giornata da Marilanda. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Ciao Gianluca, vorrei sottoporti un quesito.
Sì.
Ma secondo te esiste un problema Osimhen? Ti spiego, per me Osimhen deve andare via assolutamente, che è arrivato, più di questo ormai è andato Osimhen. Ma a quella cifra lo prendono, perché se non lo prendono è un problema, 10 milioni di euro all'anno.
Eh sì.
E soprattutto per non pagare 10 milioni di euro all'anno, il Napoli secondo te è costretto a svenderlo? Ciao, buona giornata.
Sì, secondo me il Napoli, c'è una clausola rescissoria per Osimhen di 130 milioni. Se il Chelsea o il Paris Saint Germain dovessero voler trattare su questa cifra, il Napoli, avendo rinnovato il contratto a 10 milioni netti all'anno al calciatore, sarebbe costretto a cederlo anche a 100 milioni, a 90 milioni, cioè una cifra inferiore. Non ci sono, credo, alternative. Non so che ne pensi Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, che è già con noi. Antonio, buon pomeriggio.
Innanzitutto ciao. Io ho indicato nel mio articolo di lunedì mattina la cessione di Osimhen tra i sei punti fondamentali della ricostruzione. Perché? Non perché Osimhen non sia meritevole della conferma, ci mancherebbe, anzi, una grande squadra non cede il giocatore più forte che ha, cede il giocatore più debole. Questa è la regola che ha fatto grandi le squadre. Ma purtroppo la situazione si è ingarbugliata e è stato dato un contratto, secondo me, abbastanza congruo, se non altro, a Osimhen. E pur di fargli firmare quella clausola che gli consente di andare via a 120 milioni di euro, ma c'è un acquirente a quella cifra? Bene, io penso che occorre cedere comunque se vede, perché avendo lui un ingaggio di 10 milioni netti, come tu dicevi, e diventa impossibile la sua coesistenza con altri giocatori che guadagneranno molto meno, e quindi si crea una disparità che diventa una, beh, come mettere una mina e farla esplodere. Il secondo motivo è che si crea un giocatore insoddisfatto, deluso, come Allan quando si era illuso, addirittura non si spogliava per gli allenamenti perché pensava di andare a Parigi o al Paris Saint-Germain, e poi non c'è andato più ed è stato l'inizio del disastro e addirittura la causa di quella rivolta che ha sfasciato il Napoli e ha portato via da Napoli Ancelotti.
Antonio, ricordo un film con Hugh Grant che ha il titolo di Quattro matrimoni e un funerale. Bene, i quattro matrimoni del Napoli potrebbero essere quelli con Conte, con Italiano, con Pioli e con Gasperini. Sono quattro, Gasperini e Conte giocano con la difesa a tre, quindi sarebbe un indirizzo diverso.
Ascoltami,
rispetto
Gianluca,
alla difesa.
Gianluca, sì. Gianluca, scusami, io sono, mi devi tanto scusare, ma tu mi conosci bene. E quindi tu sai che io parlo di cose concrete.
Certo.
Per me parlare dell'allenatore e della difesa a 3 o a 4 è possibile quando c'è un annuncio con il nome dell'allenatore. Per me Conte non verrà mai. E quindi
e se tu lo hai già detto la settimana scorsa, quindi
no, lo dico sempre, io ho le mie idee, poi posso sbagliare.
Certo.
Però io rischio anche l'impopolarità, ma dico le cose che penso. Per me Conte non può coesistere con un presidente che entra negli spogliatoi e vuol fare le modifiche tattiche nell'intervallo, non è possibile. E così come Conte è uno che chiede acquisti e vuole che siano quelli i giocatori da acquistare, cioè tutto il contrario di quello che fa De Laurentiis. Per me i due personaggi, pur rispettabili, sono incompatibili. Poi gli altri giocatori, io ho saputo di Conte, anche la stampa napoletana si è innamorata di questa ipotesi Conte, che per me è un'utopia, così come si parla di Bagnoli, che è un'altra utopia. Purtroppo il Napoli ha bisogno di concretezza nel ricostruire questa squadra. Io vorrei dire una cosa a De Laurentiis, ma proprio a tu per tu, in amicizia. Caro Aurelio, ma hai capito che questo disastro svaluta la squadra, il patrimonio Napoli di almeno 300 milioni, e da questo che bisogna ripartire, bisogna fare le cose in maniera concreta, perché i giocatori valgono molto meno di quanto valevano un anno fa dopo lo scudetto, e c'è anche il marchio Napoli che è un po' sceso, diciamo le cose come stanno. Però oggi il Napoli è ottavo, nono, la prima in classifica ha 16 punti di vantaggio. Bisogna prendere coscienza della realtà, ricostruire con serietà, e l'unica parola chiave, la parola proprio in codice, è la concretezza.
0816363663 per intervenire in diretta, i telefoni sono aperti. Antonio, ma quando dici che il Napoli si è svalutato, effettivamente anche per gli operatori il valore della rosa giocatore per giocatore si è svalutato, chi più chi meno, io mutuo, diciamo così, questo mio concetto da quello di un ascoltatore di qualche giorno fa, e lui diceva: Spalletti è riuscito a valorizzare oltremodo, oltre misura, dei calciatori che valgono tra il 6,5 e il 7, li ha portati a 9 per tutta una serie di motivi. Quindi era stato Spalletti a far aumentare il valore di una rosa che in effetti però vale meno il valore assoluto,
nonostante le vittorie. Quindi il lavoro di Spalletti, di Giuntoli, il lavoro del presidente, il lavoro di tutti, l'impegno dei giocatori. Quest'anno non c'è stato lo stesso impegno da parte della squadra, ma questa squadra ha molti alibi e sono anche giustificati, perché è una squadra che è stata sottoposta a tre tipi di preparazione diverse, a tre allenatori, e ha assistito a delle scene veramente imbarazzanti del presidente che entra negli spogliatoi e vuole cambiare il corso della partita. Sono viste cose dell'altro mondo quest'anno. Quindi se il Napoli deve ripartire dalle macerie di quest'anno e fare le cose in maniera concreta, e può farle, perché io non sono disfattista, tutt'altro, io al contrario di quanto si possa pensare sono ottimista, perché il Napoli ha la possibilità di ripartire bene, perché il Napoli, a differenza delle altre squadre che in Serie A tutte insieme hanno un disavanzo di 3 miliardi e 3, il Napoli ha addirittura un attivo credo a giugno avrà un attivo una riserva, dunque una riserva attiva di almeno 200 milioni, quindi Napoli può operare, può pagare, può riscattare, può decidere, può fare quello che vuole, l'importante è che lo faccia con competenza e concretezza.
Allora, Walter al telefono, buon pomeriggio Walter.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio, Walter da Strasburgo.
C'è Antonio Corbo dall'altro lato che le faccio salutare.
Sì, io volevo già, è un grande onore per me fare una domanda a Corbo, che lo reputo e lo stimo un grande giornalista napoletano, e magari ci fossero più Corbo a Napoli. Vabbè, detto questo, ho capito che il signor Corbo dice che non parla se non ci sono fatti concreti, reali, e sono d'accordissimo, però la domanda mia è, visto l'andamento, nel senso, questo giovane dell'Ill, il cui Napoli sta iniziando,
Davide,
a meno i giornali dicono che è interessato, il direttore sportivo Manna, che nonostante la sua bravura, comunque di giovane età, è un segnale che si voglia veramente ripartire da zero? Grazie a voi.
Grazie. Davide Lille, con l'entourage ci ha già parlato Manna, che sta operando da Torino. Antonio.
Io credo che il Napoli faccia bene a sondare il mercato su eventuali acquisti, perché il Napoli parte dal concetto che andrà via Osimhen, e Osimhen deve andare via per i motivi che abbiamo discusso prima, cioè è un giocatore che non può rimanere tutto l'anno a 26, che poi sono 27 anni, con il rimpianto di non essere andato in premio come lui spera, quindi bisogna assecondare il destino e il valore del giocatore, il volere dei giocatori. Detto questo, poi il Napoli dovrà scegliere un attaccante o due, ma deve ricostruire tutta la difesa. Attenzione, il Napoli deve ricostruire. Io credo che il Napoli debba partire innanzitutto licenziando quelli che hanno portato a Napoli giocatori, compreso il presidente, va sotto accuso, perché non è possibile che arrivano tre allenatori nello stesso anno e tutti e tre abbiano bocciato tutti gli acquisti, nessuno gioca in prima squadra.
Vero.
Quindi non è possibile, ma neanche Alberto, una volta io ero ragazzo e andavamo a Resina a comprare i jeans usati, ma neanche al mercato di Resina si trovano i giocatori che hanno preso il Napoli oggi, che poi non sono utilizzabili. Secondo me sono pure giocatori bravi, ma sono giocatori magari comprati per altri ruoli, giocatori acquisti sbagliati, non giocatori sbagliati, ma acquisti sbagliati per quelle che erano le esigenze del Napoli. A questo punto chi ha deciso questi acquisti, o comunque chi li ha proposti, è il primo che deve essere licenziato.
E allora è tutto chiaro, caro Antonio, noi ti auguriamo una buona giornata, ti ringraziamo per essere stato con noi, buon lavoro ad Antonio Corbo.
Un saluto a tutti, buon lavoro, e continuate a fare buon giornalismo.
Dalla Repubblica Antonio Corbo lo salutiamo, tra pochissimo andremo anche da un tecnico che conosce molto bene l'Empoli, tra le altre cose, cioè il prossimo avversario del Napoli. Nel frattempo, ragnatele attive, pubblicità, a tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Cifuni con voi per Forza Napoli sempre, ogni giorno qui su Radio Marte, sempre e solo su Radio Marte, da mezzogiorno alle 13. Facciamo così, ascoltiamo un attimo, ecco, c'è Luigi, che auguriamoci che non voglia battere nuovamente sugli 8 pareggi consecutivi della Serie A, sentiamo.
Allora, buongiorno Gianluca,
buongiorno,
sono Luigi da Napoli, buongiorno Radio Marte. Gianluca, ieri, se ti ricordi, io mandai un vocale anche l'altro ieri sugli 8 X consecutivi.
Ecco, sì.
Che con chiunque ne parli per la strada, tutti quanti hanno capito che non è possibile che siano naturali, con chiunque, però stranamente nelle televisioni o nelle radio si fa finta di soprassedere.
Ma non si fa finta, quindi
che fosse naturale. Quando con chiunque ne parli, Gianluca, con chiunque parli per la strada, tutti hanno capito, vedi anche sui social, parlano solo di questa roba qua che te l'hanno messo proprio sotto agli occhi. Vabbè? Tu mi dicesti poi, mandaci un vocale e spiegaci cosa sono secondo te. Io te lo mandai, ma tu non me l'hai fatto ascoltare. C'era bisogno che dicessi cosa sono. Però te lo rimando, sono tutto un brogli. È tutto truccato, Gianluca, ok? Questa è la spiegazione. Buongiorno.
Buongiorno, bene, il nostro amico si è, diciamo così, che dopo le prime due partite di venerdì e sabato, Lazio-Salernitana 4-1 e Lecce-Empoli 1-0, le ultime 8 partite di Serie A sono finite in parità, tutte 8. Io ho parlato di casualità, perché solo di questo possiamo parlare, non possiamo dire altro sugli 8 pareggi. È vero Gigi Canni, mister, buon pomeriggio, lei è uomo di calcio, insomma, non c'è altro che casualità in tutto questo, visto che in tanti battono su questi 8 pareggi consecutivi in Serie A.
No, non è casualità quando arrivi alla fine del campionato, al di là che poi arriva il caldo, le squadre sono più stanche, cioè, il calcio è più lento, ma è inevitabile che a questo punto, sia per un motivo che per un altro, le squadre, gli allenatori, i giocatori, anche senza volerlo, pensano al risultato.
Quindi pensano al punto che possa essere utile per l'Europa, per la salvezza.
Adesso
eccetera,
i calcoli li fanno adesso.
Quindi è fonte di calcoli e non di casualità. Bene, ma non di imbrogli, come dice Luigi, perché insomma non mi sembra. Possono essere gestione, ecco, chiamiamola così, la gestione.
Non ci sono imbrogli, non ci sono gente che si mette d'accordo. Questo accadeva ai miei tempi. Era una cosa che succedeva, che andava bene a tutti, quindi il famoso biscotto. Oggi è quasi impossibile.
Senta, mister, prima di andare su Empoli-Napoli, le chiedo, ha visto il Napoli col Frosinone, questa benedetta o maledetta distruzione dal basso, così l'abbiamo ribattezzata, continua a essere utilizzata da tutti e continua a fare danni, però.
Vabbè, sai, lì è una questione proprio di scelte, e io ormai anni che combatto questa cosa, ma non c'è niente da fare. Quindi lì bisognerebbe far capire forse agli allenatori che non serve, secondo me non serve, poi se lo fanno vuol dire che secondo loro serve. In percentuale, hanno fatto tutti i percentuali di tutti i tipi, in percentuale sembra che non serva, perché più le volte che fai degli errori che ti costano, che il fatto che tu costruisca qualcosa di importante per la squadra. Ma adesso, sai, parlare di queste cose non è questo il problema del Napoli, se vuoi parlare.
Qual è il problema del Napoli?
Il problema del Napoli è che hanno le batterie scariche, hanno cambiato 3 allenatori, questo allenatore chiaramente ha quello che ha meno colpe di tutti, ma anche perché io adesso dico una cosa che deve essere presa nel modo giusto. Se uno fa il secondo allenatore per anni, vuol dire che nel tuo concetto mentale tu sei adatto per fare questo, che non è una brutta cosa. Io ho vinto campionati e la mia carriera è andata benissimo proprio perché avevo un secondo che era eccezionale. Senza di lui non avrei fatto i risultati che ho fatto, però lui non era adatto a prendere in mano la squadra e a prendere decisioni più importanti. Quindi esperienza e questa cosa che ho detto adesso, è chiaro che Calzona non poteva fare niente di particolare. Quello che a me dà fastidio però è il problema primario, secondo me, del calcio di oggi, che non ci sono leader nelle squadre. Perché se tu vedi delle cose che non vanno bene, sei un leader, sei un giocatore che ha personalità, dai una mano all'allenatore.
Certo.
Oggi, dopo il terzo allenatore, percentuale alta di responsabilità, secondo me, c'erano i giocatori.
Eh sì, mister, il Napoli pensa già al futuro, insomma c'è questo Giovanni Manna da Torino che già starebbe operando a distanza, avrebbe contattato l'entourage di David, che è l'attaccante del Lille, che dovrebbe sostituire Osimhen in futuro, ma si parla di allenatori, diciamo settimana decisiva, domani dopo Roma-Milan di Europa League si aprirà secondo l'esito del match e quindi la qualificazione poi di una delle due squadre in finale di Europa League, si aprirà il balzer degli allenatori. Ci sono Thiago Motta, c'è Italiano. Thiago Motta dovrebbe andare alla Juve, poi insomma il Napoli sarebbe interessato a Conte, a Italiano, a Pioli e a Gasperini. Ecco, sono questi 4, diciamo così. Io l'ho chiamato tipo il film di Hugh Grant, 4 matrimoni e un funerale. Se lo ricorda il film con Hugh Grant, non so se l'ha visto, è famoso, esilarante. Ecco, dico, però Conte e Gasperini darebbero un indirizzo rivoluzionario anche dal punto di vista tattico, perché giocano con la difesa a tre, mentre Pioli e Italiano invece consentirebbero di mantenere la difesa a 4 col 4-3-3 o col 4-2-3-1. Secondo lei la scelta migliore quale sarebbe? Ha una preferenza tra questi quattro?
No, chiamerà. Io non ce l'ho, ma io ragiono in modo diverso, nel senso che se io sono il presidente del Napoli, devo prendere l'allenatore che secondo me è il mio staff, è adatto. Dopo come gioca, perché non è ricordatelo, ma ricordatevelo tutti, non sono i sistemi di gioco che vincono, ricordatevelo, sono i giocatori che vincono le partite. Poi la bravura dell'allenatore è quella di far giocare i giocatori bravi, devi avere giocatori bravi chiaramente, nel ruolo più adatti a loro, e lì poi costruisci il sistema di gioco. Quindi dipende da il mercato che uno fa. Poi non mi venite a dire, perché sennò sarebbe grave, che se io sono un difensore che gioca a tre non sono capace a giocare a quattro o viceversa, e allora non sei un difensore bravo, perché è veramente una rottura di scatole quella che io sento da ex difensore, che uno è capace a giocare un sistema di gioco e l'altro no. È una cosa che non la posso sentire, perché io sono nato difensore, mi hanno insegnato, e nel tempo io ho giocato terzino sinistro, centrale, terzino destro, senza problemi. È chiaro, essendo mancino a destra ho avuto qualche problema sotto l'aspetto della costruzione, non della fase difensiva.
Senta Canni, nel frattempo chiamo anche un paio di telefonate allo 0816363663 in diretta al telefono, prima di salutare Gigi Canni. A secondo lei l'allenatore in una squadra di calcio, chi deve sceglierlo? Chi dovrebbe scegliere? Il direttore sportivo, il presidente, oppure di concerto, insomma, tutti e due?
Chi ha potere decisionale. Allora, se io sono un presidente, adesso non parlo di De Laurentiis perché è particolare, no? Io adesso non lo so. Con Giuntoli mi sembra che i giocatori scegliesse Giuntoli con il benestare poi dal presidente, come è giusto che sia. La cosa importante è che non lo scelga il presidente, il giocatore.
Senta,
perché c'è il presidente, e qua mi riferisco a in generale, non a De Laurentiis, ma se un qualsiasi presidente ha la presunzione di essere capace a scegliere i giocatori, e allora lì qualche problema c'è.
L'Empoli è quart'ultimo, è praticamente a un punto dalla zona retrocessione, a un punto dal Frosinone che è terz'ultimo ed è già in Serie B, secondo la classifica attuale, a 6 giornate dalla fine. Che insidia può rappresentare per il Napoli, che già col Frosinone ha sofferto? Quindi queste gare di fine stagione contro le squadre che devono salvarsi cominciano a diventare un problema e sono molto complicate.
Sono complicate se tu non riesci a far gol subito, e il problema non è tanto incontrare l'Empoli, l'Inter o il Milan o queste squadre. Il problema è che devi risolvere il problema che hai tu, cioè Napoli. Napoli oggi è una squadra che ai numeri ha preso un sacco di gol, ne ha fatti qualcuno.
Ne ha presi 58 finora in totale, in 43 partite.
Sono tanti. E ti devi giocare la Coppa, no? Entrare in Coppa, d'accordo? Allora tu devi decidere cosa fare, ma non puoi avere ritmi bassi. Non puoi. E quello che sto vedendo io del Napoli oggi, hai difficoltà a combattere contro squadre che sicuramente, come l'Empoli, giocherà alla morte, quindi a ritmi alti anche se tecnicamente inferiori, ma se tu giochi ai ritmi che hai giocato ultimamente è molto difficile questo.
Senta, in chiusura, lei ha sempre diciamo così respinto l'idea che dal punto di vista mentale si potesse diciamo condizionare una stagione, no? Dal punto di vista della testa dei calciatori. Mi confermi se è così? Cioè, ha sempre rifiutato questa idea, ha detto che le cause sono sempre altre più che la testa.
Lo rifiuto, perché allora non puoi fare questo mestiere, perché qua che decidiamo. Se io faccio il calciatore professionista, ho dei doveri e dei diritti. Il mio dovere è quello di dare il 100% tutti i giorni della settimana. Non ti dico la domenica, perché quello dovrebbe essere naturale. E quindi io posso sbagliare tecnicamente, tatticamente, ma ci mancherebbe, ma non posso sbagliare sotto l'aspetto mentale, è il mio mestiere.
Come si spiega che nel giro di qualche mese tutti i calciatori del Napoli abbiano calato almeno di 2 punti di voto le proprie prestazioni, almeno di 2 se non di più, sistematicamente?
Dipende da loro, loro devono sapere dove hanno sbagliato e non dare colpa. Allora tu puoi dare la colpa al primo allenatore, poi puoi dare delle responsabilità al secondo, al terzo no, al terzo devi metterti allo specchio e dire dove ho sbagliato io.
È tutto chiaro, Canni. Empoli-Napoli è complicata, come dicevo prima, come partita per il Napoli. Lei che conosce bene l'Empoli, lo ha allenato anche, tra l'altro.
Ascoltami, io se dovessi scegliere preferisco allenare il Napoli che l'Empoli adesso.
Ma il Napoli l'ha mai chiamato nella sua carriera? Non ricordo se c'è stato un momento
in cui... Sì, da Perlaino.
Ah, ecco, quindi parliamo del...
Del 95. Poi ha preso 94, 95, cioè non mi ricordo, poi ha preso Lippi, vai a vedere quando ha preso Lippi.
No, Lippi lo ha preso nel 93-94 con la squadra che andò in serie in Coppa UEFA, 93-94.
Era 93. Io ho parlato con Ferraino a Bergamo, c'era Bianchi, direttore sportivo.
Bene, insomma, ecco, un'altra storia simpatica da Gigi Canni, grazie mister per essere stato con
no,
me.
Perché ha scelto Lippi.
Pensa, io dico che il calcio è strano come la vita, insomma, magari avesse scelto Canni, oggi Canni avrebbe allenato per 10 anni la Juventus, avrebbe allenato la nazionale, avrebbe vinto il mondiale, chi lo sa, purtroppo nella vita, nel lavoro e nel calcio quindi anche, ma in tutte le attività, anche quella nostra giornalistica, la casualità di cui parlavamo prima a volte è fondamentale. Io dico che la fortuna non aiuta gli audaci, come dicevano i romani, ma la fortuna aiuta i fortunati. E quindi...
Ma guarda che io comunque, Gianluca, io comunque l'ho accettato, sempre. Quello che io ho fatto, secondo me, mi è piaciuto, io sono soddisfatto, non rimpiango niente. Le opportunità sono passate e non sono andate bene, pazienza.
Beh, no, mi veniva in mente questa come possiamo chiamare, sliding doors, no? Tra Canni e Lippi, che avrebbe potuto cambiare non solo la storia dei due allenatori, ma anche la storia del calcio, diciamo così, internazionale. Ma di casi del genere ce ne possono essere tanti.
Pareggiare quello che ha fatto poi Lippi sarebbe stato difficile, non lo so.
Non lo sappiamo, quindi col senno di poi non possiamo dirlo.
Non lo sapremo mai,
possiamo solo immaginarlo. Grazie Canni per essere stato con noi, per questa bella chiacchierata.
Grazie a tutti.
Grazie a Gigi Canni, è arrivato anche Gigi Soriani, quindi va via Spider-Man, perdiamo le ragnatele, ma troviamo una bella barca a vela, un veliero che ci porta verso gli orizzonti perduti del mondo e anche in Germania, dove non c'è il mare, ma lui con la sua barca a vela ci arriva lo stesso. A tra poco. Vabbè, insomma, tra tanti discorsi, dopo quelli di Canni legati a chi può e chi non può essere a Radio Marte, chi ha e chi non ha, noi andiamo avanti e sentiamo cosa ha da dirci invece questo amico.
Buongiorno. Indipendentemente dal gol che sbagliò il passaggio Meret,
sì.
La costruzione dal basso, tutta la partita era proprio negativa, sia i lanci, sia certo. I passaggi, forse anche sul secondo gol ci azzeccava il mal disimpegno degli azzurri.
È vero, 0816363663 per intervenire in diretta, telefoni aperti, sentiamo.
Gianluca, buongiorno, ma che fine ha fatto Popovic?
Oh, Popovic era stato dato in prestito al Monza, insieme a Zerbin, e poi di proprietà del Napoli, ritornerà ovviamente a luglio e chissà se parteciperà al ritiro. Se il nuovo tecnico lo reputerà meritevole di partecipare o se sarà dato ancora in prestito a un'altra squadra. Allora era Enrico Fedele che criticava Fabian. Napoli venderà Meretti e prenderà Caprile, scrive questo amico. E poi ancora grazie Antonio Giordano, questa è l'ennesima figuraccia del nostro presidente che crede di essere il padre eterno. Grazie ancora Antonio Giordano, ciao da Massimo. Adesso andiamo al telefono perché c'è Gian Maurizio, ascoltiamo prima questo messaggio.
Buongiorno, mi scusi, ma io devo sapere sempre, conoscere sempre quel pazzo che vuole dare a Napoli 130 milioni o 120, anche 100 milioni di euro per Osimhen. Sinceramente, li vorrei conoscere queste persone, ok?
La ringrazio. Sono pazzi folli, secondo il nostro amico. Maurizio al telefono, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Voglio essere veloce, penso che a livello tattico ci sia poco più da parlare, oramai è palese che la squadra non sta né con la testa né non hanno proprio più voglia, non è un discorso tattico uscire dal basso o il lancio lungo, per me oramai è relativo dopo 32 giornate, no? Parlare ancora di discorso tattico è palese, la squadra non può giocare più. E poi la domanda che voglio fare a te, tu chi confermeresti l'anno prossimo? Io massimo 3, Lobotka, Cavara e Politano, per il resto tutti via, secondo me, poi non so, volevo sapere tu cosa ne pensavi.
Grazie. Per me Di Lorenzo, sì, grazie, io confermerei Di Lorenzo in difesa, solo lui, forse Olivera come alternativa, Lobotka se però reputato utile nell'economia del gioco che vorrà fare il nuovo allenatore, Kvaratskhelia sicuramente e Politano, nient'altro, sono pochi, ma questo significherebbe una rivoluzione. Il Napoli che vuole fare, una rivoluzione o una restaurazione? Perché se vuole fare una restaurazione saranno molti di più i confermati. E un uccellino da Castelvolturno mi dice che l'intenzione di base è quella di confermare molti invece elementi di questa squadra. Questo è l'input che mi arriva. Sentiamo questo amico cosa da dirci. 0816363633 al telefono, messaggio.
Ciao Cifuni, buongiorno.
Buongiorno.
Come sempre siete un'ottima compagnia a quest'ora. E niente, volevo chiederti un tuo parere. Non so se hai visto ieri sui social un video dove Xavi sta sul divano con il figlioletto e guarda in televisione l'allenamento di Maradona con la maglietta del Napoli. Secondo te può essere un indizio, nel senso che lui magari viene ad allenare in Napoli il prossimo anno? Grazie e complimenti per la trasmissione.
Non so Xavi quanto possa servire, oltretutto col Barcellona non è che abbia fatto benissimo. Andrà via, sarà libero, potrebbe essere un'idea, ma insomma gli allenatori stranieri secondo me non sono indicati e il Napoli andrebbe a rischiare un'altra volta con Xavi, quindi io lo escluderei a priori.
Fondi, secondo il nostro amico.
Buongiorno. Buongiorno. Io penso che arrivato a un certo punto non sia più il calciatore che sia un ritardato come tipo Meret, ma è l'allenatore che permette di fare queste cose a calciatori, insomma, che non hanno la possibilità di farlo. Quindi non lo so, mettere in discussione anche Calzona arrivato a questo punto. Arrivederci.
Con l'ingaggio di Conte, se De Laurentiis vuole spendere, io prenderei Klopp che lascia il Liverpool. Max 74, ripeto, nei prossimi giorni comincerà il valzer degli allenatori nazionali e internazionali, che è gigantesco, perché insomma De Zerbi può lasciare il Brighton, Klopp lascia il Liverpool, Allegri lascia la Juventus, Thiago Motta lascia il Bologna, Xavi lascia il Barcellona, insomma ce ne sono tanti. Pioli, se non va bene col Milan domani nella semifinale di Europa League contro la Roma, lascerà il Milan. Sono tanti e quindi il valzer, il balletto degli allenatori a livello nazionale e internazionale sarà molto intenso. Andiamo al telefono, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno, Raffaele da Napoli.
Raffaele, buon pomeriggio.
Io ho una semplice domanda, ma diciamo già, l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, incassi, introiti e quant'altro, tutti 200 milioni di euro, ma quest'anno non ha vinto 103, non ha vinto scudetto, non ha vinto niente, ma il nostro presidente tutti questi acquisti, ma come li farà e se li farà?
Grazie. Allora, ovviamente il mancato introito di quest'anno in Champions si riverbererà sul bilancio dell'anno prossimo, quindi quest'anno c'è ancora l'influsso di quello che è accaduto l'anno scorso, per cui la base economico-finanziaria del Napoli è solida, anche perché il Napoli ha delle riserve, come dicevamo prima, molto alte e soprattutto una grande liquidità, e poi ci saranno le plusvalenze, quella di Osimhen in primis, che consentirà di spendere molti soldi sul mercato. Sentiamo quest'altro messaggio prima di andare al telefono allo 0816363633.
Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Si fanno tanti nomi per la panchina del Napoli, chi dice Conte, chi dice Italiano, chi addirittura Allegri. Posso spararne uno io, ovviamente una bomba personale, non c'è nessuna notizia, ma mi personale. Piacerebbe tanto vedere a Napoli Xavi Hernandez, l'allenatore attuale del Barcellona, che lascerà i Blaugrana a fine anno. Io farei carte false per portarlo, uno perché mi piace come mentalità, come filosofia calcistica, e poi perché potrebbe dare una mano a sviluppare anche i giovani, visto che gioca con ragazzi di 17 anni. Io lo vedrei benissimo.
Va bene, io preferirei Gasperini, che è il mio preferito tra tutti quelli di cui si parla per il gioco e la valorizzazione dei calciatori, anche se non è simpaticissimo, e soprattutto ai napoletani, per tutta una serie di motivi. Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, volevo un'informazione, ma Floro Rushon del Verona che arriva di nuovo a Napoli, cosa ne pensi?
Ce lo dica lei, cosa ne pensa lei? Pronto? Dico, cosa ne pensa lei? Pronto? Non ha risposto. Allora, Folorunscio, un buon giocatore che insomma ha partecipato a vari ritiri, a diversi ritiri, ormai non è più giovanissimo, ha 26 anni passati, quindi non è più un giovane. Ha una grande caratteristica, quella di tirare in porta da tutte le posizioni del campo, da 25-30 metri, e ha anche una buona mira, cioè c'entra spesso e volentieri la porta. Questo può essere un elemento... Secondo me a partita cominciata nel finale insomma, può essere un elemento per trovare il gol con delle soluzioni diverse. Non credo che nel Napoli del futuro possa trovare spazio da titolare. Questo amico scrive, cioè 8 partite finite in pareggio significa che 400 giocatori più dirigenti si sono messi d'accordo per fare la pastetta. Il radioascoltatore secondo me sbaglia tutto, ce l'ha con Luigi, poi ognuno la pensa a modo suo. Bruno al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, come stai? Tutto a posto?
Tutto bene, lei tutto a posto? Bruno?
Sì, volevo dire una verità che nessuno ha il coraggio di dire tranne Renica e con Gattuso che l'aveva capito. Rachmani non è un difensore. Poi abbinato a Jesus è stata la iattura di quest'anno. Loro insieme ci hanno tolto almeno 12 punti.
Ecco, però Bruno, sì. Posso dirti una cosa? Io ho dei dati alla mano, no?
Sì, Napoli... No, lo so.
No, voglio dirti una cosa.
Ti interrompo, perché tu metti Østergaard sempre con qualcuno a fianco che non è capace. Mettiamo Østergaard insieme a Kim, allora vediamo, il ragionamento cambia, capito che ti voglio
no,
dire?
No, quello che dico io è che però dei 4 giocatori centrali di difesa che Napoli oggi ha a disposizione, cioè Rachmani, Juan Jesus, Østergaard e Nathan, coppia che ha fatto meno danni rispetto agli altri per media gol subiti è Rachmani, Juan Jesus. Quando le altre soluzioni, il Napoli ha subito più gol in media. Addirittura con Østergaard e Nathan in campo, 4-5 partite, la media è più che raddoppiata dei gol subiti.
Lo so, però se tu mi metti Østergaard insieme a Rachmani, guarda che la media cambia. Però
è cambiata in peggio. Io ti porto i dati, è cambiata in peggio. Guarda,
no, ma se mi metti Østergaard con Nathan e togli Østergaard, metti Rachmani o Jesus, non cambia perché c'è Nathan. Capito qual è il discorso? Cioè, secondo me questi due non vanno confermati, te lo dico.
No, ma indubbiamente, io dico quello che, rispetto ai giocatori che ha a disposizione, il fatto che l'allenatore abbia scelto Rachmani, Juan Jesus di base, significa che ha scelto il meno peggio, ecco. Insomma, questo...
Però non buttiamo nel cestino Østergaard, che secondo me, con un buon maestro a fianco, Østergaard è un ottimo, è l'unico difensore con caratteristiche di difensore. Tant'è che se tu vedi Rachmani al secondo gol di Khedira, Rachmani va sbarella, va per conto suo, non segue né il difensore né il pallone.
Perché guarda la palla.
No, lui va come se andasse verso la linea di fondo.
Stava guardando la palla.
Ma non lo so, ma guarda, veramente speriamo che finisca presto, perché è inutile farci illusioni. La difesa è praticamente da rivoluzionare in toto.
Bruno, grazie, messaggio.
Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno. Forza Napoli d'Antonio. Allora Gianluca, in merito a tutti questi pareggi, onestamente anche a me è venuto un po' il dubbio, perché sono proprio strani tutti questi pareggi, però comunque non possiamo accertarlo come dici tu. Per quanto riguarda la distruzione dal basso, come la volete chiamare, ma sì, forse esasperati in alcuni casi, ma in quel caso del Napoli si tratta proprio di un errore. C'è un frame molto chiaro in cui ci sono 4 difensori del Napoli, 2 centrocampisti del Napoli, Meretto con la palla e solo 2 attaccanti. Non possiamo parlare di pressione eccessiva. È Meretto che ha sbagliato e basta.
Va bene, ciao Gif, pensare che gli 8 pareggi siano manipolati conviene non seguire più il calcio, io questo dico. Penso più realisticamente che a fine campionato subentri un po' di paura di perdere. Antonio da Napoli, sì, e ci sia una gestione diversa, ci si accontenti del punto, questo certamente.
Ciao Luca, questo è un campionato falsato, perché la partita Inter-Atalanta, ma quando la fanno? Questo fanno la pastetta per non...
Va bene, sentiamo quest'altro amico.
Ciao, buonasera.
Buonasera. Allora,
probabilmente il signore che dice che è tutto truccato, gli X, sarà anche un terrapiattista.
Caro Gianluca, buongiorno, ti dissi in tempi non sospetti che bisognava cercare di riprendere Kim, io farei anche un investimento importante per lui, che ne pensi? Ci sono speranze, un abbraccio forte Roberto da Casoria, visto che non sta giocando con continuità, Napoli potrebbe ripensarci, magari pagandolo molto meno rispetto al suo valore dell'anno scorso.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Io sono un malato di calcio, ma mi sto scocciando di vedere queste partite truccate. Truccate, pilotate, calcio scommesse, regna su tutto.
Va bene, sentiamo un altro, c'è già pronto Dario Sarnataro. Con...
Buongiorno Radio Marte. Buongiorno. Lo so che stiamo tutti quanti arrabbiati, però se si mette pure in discussione Osimhen, vuol dire che siamo cotti pure noi. Bene, salve.
Va bene, allora siamo in chiusura. Gasperini, questo amico dice ha 66 anni. Beh, per me può fare ancora 5 anni alla grande, magari arrivare anche a una vittoria che meriterebbe per la bravura che ha, al di là dell'aspetto caratteriale, della simpatia, lo dico, per me sarebbe l'ideale. È il mio preferito tra Conte, Allegri, Pioli, Italiano e Gasperini. Io scelgo tutta la vita Gasperini. È la mia idea, non so cosa ne pensate, ma ne parleremo anche nei prossimi giorni. E adesso in Marte Sport Live, che arriva fino alle 14 per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte, grazie a Mary Jane in arte Spider-Man per aver curato la regia, grazie a Gigi Soriani sempre in regia, grazie ad Emanuela Castelli in arte Panic Room per aver curato la redazione. Adesso arriva Marte Sport Live, finisce qui Forza Napoli sempre, torniamo domani a mezzogiorno in punto. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.